Quarta lezione, comunicazione nell'ambiente sociale.
Dio vive nell'eternità e il suo amore è eterno fin dall'inizio e può esprimersi e può continuare a fluire dalla potenza del sangue di Gesù nelle vite di ognuno di noi, anche quando cerchiamo di convincerlo che noi non siamo amabili. Anche quando cerchiamo di dirgli: ma Signore, ma cosa ci trovi in me? Dice: come cosa ci trovi? Ci trovo Gesù. Ti sembra poco? C'è Gesù dentro ognuno di noi, e per Dio questo significa la possibilità di amarci dall'inizio dell'eternità fino alla fine dei tempi. E il suo amore è meraviglioso, perché più lo scopriamo, più ci innamoriamo. Passiamo a questo argomento, lo sorvoliamo velocemente, non perché è un argomento che è molto, riguarda parecchi aspetti, perché non riguarda solamente la nostra comunicazione nei confronti dell'ambiente sociale, ma spesso riguarda quello che l'ambiente ci comunica e che forse tante volte è più di quello che noi comunichiamo. Tutti gli stimoli, tutti i bombardamenti audiovisivi che riceviamo giorno dopo giorno dalla realtà circostante. Ma andiamo per ordine. Dicevo che questo bisogno, tante volte negato a livello familiare, di comunicazione, porterà spesso, ognuno di noi, porterà spesso il figlio, la figlia, il marito, la moglie, a cercare una comunicazione, a cercare una possibilità di essere compreso, di scambiare questa comunicazione al di fuori, in altri ambienti. E proprio spesso, quando questi desideri sono stati più negati e non sono stati soddisfatti, è come se le persone si rivolgeranno alla società, all'ambiente di lavoro, alla scuola, a tanti altri ambiti, con delle aspettative ancora più grandi, perché è come se uno partisse già deluso, come se uno partisse già ferito, e quindi tende ancora di più a cercare dei compensi, delle soddisfazioni, delle gratificazioni a livello di quegli ambienti dove poi al di fuori della famiglia si troverà. E qui ci sono scuole, comitive, circoli culturali, ricreativi, gruppi religiosi, e poi anche quel tipo di espressione che non avremo tempo di approfondire, l'espressione artistica, l'espressione musicale. Ci sono persone che proprio riescono a comunicare semplicemente, non più attraverso un linguaggio, non più attraverso una forma verbale, ma hanno cominciato a esprimere le loro sensazioni, le loro problematiche più profonde attraverso delle espressioni artistiche come quelle musicali, attraverso degli hobby particolari come la pittura, l'arte e tante altre cose. Forse qualcuno anche attraverso l'arte culinaria può esprimere il suo amore. Ci sono tante persone che ti esprimono il loro affetto preparandoti dei piatti sopraffini. Anche questa è una cosa creativa, una cosa espressiva dell'amore, che si sostituisce spesso a questa difficoltà di comunicare con un linguaggio verbale, di comunicare con un linguaggio più semplice. Dicevo che però succede spesso una cosa particolare, cioè questa comunicazione che poi noi andiamo a cercare nell'ambiente sociale, nella scuola, nelle comitive, nei gruppi, nei circoli ricreativi, nei vari gruppi, associazioni, è come se assumesse un carattere settoriale. Cosa significa? Come a dire: a X comunicherò le lezioni, e il mio professore mi deve interrogare, quindi gli devo comunicare per forza le lezioni, se no mi metterà un brutto voto. A Mario parlerò della mia passione calcistica, perché Mario ama il calcio come me, quindi con lui farò discorsi di calcio e basta. A Giuseppe racconterò le mie speculazioni intellettuali, tutto il mio atteggiarmi a filosofo. Allora andrò a parlare con Giuseppe, perché Giuseppe è una persona molto complicata, quindi andrò da Giuseppe quando voglio comunicare tutte le mie riflessioni più profonde, e così via. Magari a Giorgio racconterò delle barzellette sporche, perché è l'unico che riderà di queste cose, perché se le raccontassi a casa, se le raccontassi in altri ambienti, tutti si scandalizzerebbero, quindi parlerò delle cose magari più assurde, e così via. Magari ad Anna racconterò le mie crisi sentimentali, perché Anna è l'unica che mi capisce, è l'unica che ha vissuto queste stesse crisi come me, e quindi è l'unica alla quale mi posso aprire su determinati problemi e su determinate cose delle quali non posso parlare ad altri. A Marco racconterò i miei problemi morali e religiosi, E magari Andrea mi ascolterà semplicemente su come va il tempo, sulle cose più stupide e più superficiali. Cioè, come a dire, a dispetto di tanta comunicazione, perché io parlo con Tizio, con Caio, con l'altro, con questo, alla fine si avrà la sensazione di non essere ancora capiti nella propria globalità. È come a dire che tu parli di questo con qualcuno che ti ascolta in quel settore, di quello con quell'altro, con la vicina di casa e scambi le ultime ricette, non lo so, più buone per preparare la lepre cotta in una certa maniera, con l'altro parlerai di tante altre cose, avrai la sensazione di parlare con tanti, ma alla fine molti si ritroveranno alla fine con una grande comunicazione, ma con una grande solitudine. Perché? Perché il loro vero problema più profondo, il loro bisogno di essere accettati totalmente, non potrà essere soddisfatto, perché dovranno dividersi e succederà, sapete, come succede tante volte nell'ambito della gestione plurispecialistica del malato, cioè come avviene tante volte nei nostri ospedali, in cui arriva lo pneumologo, dice per me va bene, io ho fatto la mia consulenza, tutto a posto, arriva un altro, dice per me i reni, l'urologo, sono a posto, il nefrologo, non c'è problema. Tanto ognuno dice tutto a posto e poi il malato muore, dice ma com'è possibile? Cioè, come dire, ognuno ha fatto la sua parte, però è come se non ci fosse più nessuno che riesce a prendere il malato nella sua globalità, nella sua interezza, un po' quella funzione che forse prima aveva il medico famoso della mutua, così, questa specie di contatto globale che diventava pure una specie di confessore spesso, qualcuno con cui uno raccontava i propri problemi. Ecco, questa figura di qualcuno che ci accetta nella nostra globalità è come scomparsa, cioè è come se una persona ci accettasse fino a un certo punto. Per esempio, da una persona possiamo essere accettati solamente se ridiamo, guai se siamo tristi, perché a quel punto dice no, cambia strada. E quindi noi tante volte, senza rendercene conto, anche noi per elemosinare un po' di comunicazione, anche noi tendiamo appunto anche tante volte a recitare e a dimenticare questo bisogno profondo che però poi riemerge. Ecco perché poi, nonostante abbiamo questa grande capacità di comunicazione, alla fine è come se ritornasse nella nostra vita quel bisogno nuovamente di cercare una sola persona. Ecco, riemerge il discorso dell'amore singolo, dell'amore di coppia, cioè di trovare una persona dalla quale ci possiamo sentire accettati, apprezzati in una maniera totale. E là poi andiamo ad altri problemi che non stiamo qui a descrivere, perché anche là, pur partendosi da un'esigenza giusta, ci accorgeremo che intervengono altri fattori che spesso alla fine porteranno non a una soddisfazione, ma anzi, cioè, e tante volte nella mia consulenza parlo con centinaia di persone che dicono ah, se io potessi sposarmi qua, là, tutti si sposano, io no, e parlo con altre centinaia, dice maledetto il momento in cui mi sono sposato. Allora io cercherei di farli parlare qualche volta assieme per capire che il problema non è né l'uno né l'altro, ma che se non risolviamo i problemi più profondi ci troveremo a disagio in qualunque situazione ambientale, di famiglia o di solitudine. Quindi dicevo, questa gestione, diciamo, plurisettoriale porterà spesso le persone a sentirsi sole, a sentirsi isolate, a non avere qualcuno che le accetti nella propria globalità. Oltretutto, stiamo attenti, perché proprio nell'ambito sociale, proprio perché già partiamo da equilibri non reali, proprio per le nostre situazioni familiari, per i nostri traumi, spesso riceveremo dei messaggi sempre più contraddittori, distruttivi e illusori. Cioè è come una persona, facciamo questo esempio così ci capiamo meglio, che ha vissuto nel deserto e quindi a un certo punto ancora è rimasto ferito, ha avuto dei traumi, finalmente vede una oasi bellissima, dice basta, ora sono uscito dal deserto della mia famiglia, entrerò nell'oasi della vita sociale, della vita di ogni giorno, ma poi altro che oasi, cioè è una persona già assetata che si lancia a capofitto proprio su tutte quelle apparenti pozzanghere, possiamo dire, che ci sono intorno a noi, cercando di ricevere qualche cosa che alla fine lo lascerà spesso più avvelenato e ancora più deluso. E questo purtroppo è l'esperienza che ognuno di noi in qualche modo fa come a dire basta, non voglio saperne più della mia famiglia, basta così, evasione, desiderio di evasione, là c'è la società con tutte le sue luci, con tutte le sue esteriorità, con tutta la sua vanità esteriore che ci attira, che esercita una grossa presa, una forte presa, che tra l'altro è distorta, non possiamo approfondire il tema, ma tante volte l'immagine di quello che appare non è la realtà. Spesso l'immagine camuffa semplicemente un vuoto, l'esteriorità delle cose non mostra niente. Io sono convinto che i poveri albanesi, vedendo le trasmissioni che con le antenne percepivano dalle nostre televisioni, immaginavano chissà che, dice questo è un paradiso l'Italia, non sapevano a che cosa andavano incontro, scoprendo invece che tutto quello che potevano cogliere attraverso forse gli spettacoli pubblicitari, tutto quello che la televisione faceva vedere, era tutta un'immagine vuota, ma la realtà era molto diversa. La realtà è molto diversa da quella che vediamo, da quella che ci appare. Ma sapete, quando siamo già così abbattuti, depressi, è come se volessimo illuderci, volessimo credere nei miraggi, e tante volte ci lanciamo nell'impatto sociale con questa incoscienza, senza sapere che questo bombardamento audiovisivo ci trasmette, senza che ce ne rendiamo conto, una logica sottile, una logica perversa, pur nella sua bellezza, che è la logica del principe di questo mondo. Lo leggiamo un attimo, in Prima Giovanni, comunicazioni audiovisive, siamo sottoposti giorno per giorno a questi stimoli. Prima Giovanni al capitolo 5, anzi al capitolo 4, verso 5, sta parlando di persone che qua l'Apostolo Giovanni definisce falsi profeti. Appena prima aveva detto colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. E questo è meraviglioso, fratelli. Lo Spirito Santo sta dicendoti che quello che Dio ha fatto in te, quei tesori, quelle ricchezze che ci sono in te, sono più grandi di qualunque cosa che ti possa allettare esternamente. Ma abbiamo bisogno di crederlo, perché sennò lasceremo il meglio per andare a trovare quello che non è niente, è il vuoto. E poi parla di queste persone che parlano della esteriorità e dice, costoro, verso 5, sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta. Come a dire, i messaggi che riceviamo da persone che vivono una realtà illusoria sono secondo una logica del mondo. E la cosa tremenda è che il mondo li ascolta e, come a dire, preferisce spesso essere guidato da questi messaggi illusori. Preferisce, è come, seguire un altro cieco, che però si è messo dei begli occhi luccicanti, per fare vedere che sorride, mentre poi alla fine non sorride per niente, perché se voi andate a vedere tante di queste persone che animano gli spettacoli, che cercano, che fanno sorridere migliaia di telespettatori, se non centinaia di migliaia, in realtà stanno vivendo una realtà così distruttiva, e i primi magari poi a suicidarsi saranno loro, i primi veramente a stare di un male tremendo saranno loro, però all'esterno parlano in una certa maniera e creano una specie di seduzione, chiamiamola così, che fa ascoltare e fa andare e fa seguire queste specie di stimoli. Noi invece, dice, siamo da Dio. L'Apostolo Giovanni dice, noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ci ascolta. Chi non è da Dio non ci ascolta. Stiamo attenti, perché questa è una frase molto pesante. Chiesoni subito potrebbe dire, ecco, mio padre non mi ascolta, allora non è da Dio. Un momento, che siamo molto facili subito a prendere la parola di Dio a nostra convenienza. Non stiamo parlando dell'ascoltare così. Stiamo parlando che nel momento in cui noi esprimiamo luce e le persone, anziché venire alla luce, si rifugiano nelle tenebre, è chiaro che questo mostra che la luce non è quello che stanno desiderando. E quindi la luce solamente li fa scappare, li fa fuggire, come la luce che si manifesta quando si alza una pietra e vedete tutti quegli scarafaggi, formiche, cose che corrono a destra e a sinistra, e così tante volte la luce di Dio fa scappare tutte quelle persone che nel loro interiore non hanno questa ricerca di luce. E allora in questo senso, ma comprendiamo invece questa sottile seduzione che attraverso messaggi audiovisivi ci bombarda continuamente, ogni giorno. Siamo sottoposti non solo a immagini che sembrano dei miraggi, ma anche a discorsi persuasivi di sapienza umana. Ce lo ricorda l'Apostolo Paolo, leggiamo anche questo perché è importante. In Prima Corinzi, capitolo 2, verso 4, dice proprio in questa maniera. E la mia parola, l'Apostolo Paolo parla in questa maniera, dice, la mia predicazione non sono consistite in discorsi persuasivi di sapienza umana. Cioè non vi ho fatto una specie di lavaggio di cervello, come a dire, l'Apostolo Paolo, dicendo è così perché lo dico io, perché è così, perché A più A, 2 più 2 fa 4, e quindi logica umana, dimostrazione, non è su questa base che io ho parlato a voi, vi ho dato un messaggio, ci dice l'Apostolo Paolo, non in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. E questo perché, aggiunge subito dopo, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Ecco perché noi tante volte siamo stimolati, riceviamo messaggi continuamente, senza che ce ne rendiamo conto, che ci parlano di incredulità, di una logica razionale che quando non lo capiamo, che arriva, senza che ce ne rendiamo conto, poi ci troviamo avvelenati, ci troviamo incapaci di credere alla potenza di Dio. Dice, ma com'è successo? A che mi sentivo veramente questa fiducia? Abbiamo ricevuto degli stimoli, abbiamo ricevuto dei messaggi. A questo punto qualcuno dice, me ne vado in un pizzo di montagna, ma non risolvi niente, perché la soluzione non è quella di fuggire, come tante volte purtroppo ancora una volta noi crediamo. Non è quella di mettersi le mani negli occhi e così andiamo sbattendo pure contro il muro perché non vediamo più niente, ma è quello di fare sì che questi messaggi identificati, compresi, non ci portino, non ci trasmettano quella logica di incredulità, quella logica di seduzione, quella logica perversa che anima il sistema in cui viviamo e che si manifesta in tanti messaggi, in tanti stimoli che ogni giorno riceviamo, ma riceviamo da tante cose, riceviamo nel nostro contatto sociale, riceviamo nel nostro contatto quindi lavorativo, riceviamo nella nostra famiglia quando per esempio vediamo la televisione, riceviamo in tante maniere, riceviamo degli stimoli che senza rendercene conto hanno come una logica sottile che ci porta alla trasgressione, ci porta a dire ma perché in fondo fai così, lasciati andare. Ci sono tanti messaggi, vi sembrerà strano, anche nelle cose apparentemente più innocue, ecco perché uno dice allora a un certo punto non dovrebbe vedere più niente, ma non è questo il problema. La cosa meravigliosa è che noi possiamo essere esposti a queste cose, ma riuscire a prendere semplicemente il bene, tutto quello che è veleno, gradualmente, non lasciarlo penetrare in noi. Mi viene in mente un film, cioè che credo che è abbastanza conosciuto, e che può sembrare innocuo, ingenuo, per bambini, in realtà è così, però nasconde in una maniera sottile una specie di ottica che in realtà alimenta una trasgressione, un'evasione. Non so chi ha visto il film della Sirenetta, un bellissimo film, premi Oscar di tutti i generi, di tutti i tipi, bellissimo, la coreografia, le musiche, ma se andiamo a vedere c'è sempre sotto questa ottica di una persona di un regno, in quel caso il regno delle sirene, che guarda caso non può trovare un tritone che vada bene per lei e giusto giusto deve andarsi a innamorare di un uomo. Ecco, c'è. È una cosa sottile, ma è come se è insito in questo messaggio il fatto di pensare che realmente con quello che abbiamo davanti, con quello che fa parte della nostra vita, non troveremo mai una vera possibilità. E quindi questa evasione che ci farà cercare dei tritoni diversi da nostro marito o da nostra moglie, o chissà che cosa, ci farà cercare la magia, ci farà cercare tanti sostituti per il nostro malessere, ci farà andare a un altro regno che non è però il regno spirituale, dove veramente invece riceviamo la potenza di vivere là dove siamo, non di fuggire e ritirarci in un pizzo di montagna, ma di affrontare là dove Dio ci ha messo, la nostra Gerusalemme, cominciare a combattere là la nostra fede. Ecco, allora dicevo, ci sono tanti stimoli di varia natura che potrebbero realmente, senza che ce ne accorgiamo, senza parlare degli stimoli subliminali, là entriamo in un altro campo, cioè di messaggi che non sono percepiti direttamente, ma che tante volte c'era una sperimentazione in cui magari mandavano delle immagini, ne so, un tempo fu fatta quell'esperienza di, con della scritta bevete Coca-Cola per dire, o qualunque altra cosa, in cui l'immagine non era percepita dagli occhi umani perché era lanciata con una velocità tale che la mente la registrava, però senza che la persona se ne rendesse conto. E per cui poi si vedeva che effettivamente questo messaggio induceva le persone a bere più Coca-Cola. Ecco, un modo di suggestionare, c'è una potenza di suggestione, perché il nostro cervello è come se tante volte registrasse pure le cose che non vogliamo ascoltare, ce le ritroviamo là. Sembra che sia un computer che è così capace di registrare ogni cosa, e poi ci ritroviamo tanto materiale, dice, ma chi ce l'ha portato questo? Ed è un materiale che riceviamo ogni giorno, che ci parla di sapienza umana. Discorsi sottili, illusori, volti proprio a sedurci. L'Apostolo Pietro, qui abbiamo l'Apostolo Giovanni, ma anche l'Apostolo Pietro aveva capito questa pericolosità e avvertiva proprio i suoi figlioli in senso spirituale, lo leggiamo proprio in Pietro, seconda Pietro, seconda lettera di Pietro, al capitolo 3, anzi al capitolo 2 prima, dice così. Guardate cosa dice al verso 3 del capitolo 2. Sta parlando sempre di persone animate dalla falsità, dalla logica perversa di questo mondo, e dice così: nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte. Cosa significa parole finte? E l'Apostolo Pietro ce lo spiega più avanti al verso 12. Parla di queste persone come bruti senza ragione, nati alla vita animale per essere presi e distrutti, dicendo male di quello che ignorano. Quante persone dicono male di Dio, di quello che ignorano? E noi riceviamo questo stimolo continuo, come di bestemmia continua, cioè intorno a noi, proprio di persone che dicono male di quello stesso che ignorano, proprio dicono male dell'unico che li ama veramente e che vuole il loro bene. Ma è uno stimolo anche questo. E poi, ancora più avanti, dice al verso 18, perché con discorsi pomposi, belli all'esterno, ben architettati, chissà che cosa sembra, quando parlano sembra miele, ma cosa fanno? Con discorsi pomposi e vuoti però, è strano come la pomposità, tante volte la esteriorità, in realtà sia legato alla vacuità, al non senso. Questo è un grosso rischio della civiltà in cui viviamo, non possiamo approfondire questo tema. Il culto dell'estetica, il culto del bello, tante volte, è portato così all'esasperazione che noi non vediamo realmente le cose che contano, ci lasciamo prendere dall'esteriorità, dalla grandezza, dalla magnificenza delle cose, e questo culto del bello ci impedisce di vedere realmente quello che è vero, quello che è reale. È come a dire, quando 2000 anni fa, in quella stalla di quella oscura città di Betlemme, non conosciuta, neanche segnata forse sulle carte geografiche, in quella stalla all'esterno non c'era niente, una stalla che faceva puzza, dei pastori che facevano ancora più puzza della stalla, qualche pecora, qualche animale, all'esteriorità cosa c'era? Cosa c'era all'esteriore? Niente, niente, eppure in quel punto si stava manifestando la gloria più grande dell'universo, la gloria più grande dell'universo. Lì, in quella mangiatoia, accanto a degli animali, c'era il Salvatore del mondo. Ecco perché dico tante volte, noi siamo così influenzati dall'esteriorità delle cose, che perdiamo il senso del vero. Perdiamo il senso del reale, perdiamo il senso dell'invisibile e ce lo vogliamo costruire così sicuro, così sensoriale, così toccabile, che alla fine lo perdiamo e ci attacchiamo solamente alla realtà materiale, all'esteriorità, e non comprendiamo la potenza di quello che Dio ha fatto. Questa è una piccola parentesi. Ma dicevo, questa seduzione opererà in una maniera particolare e con discorsi pomposi e vacui, cioè vuoti, adescano queste persone con le concupiscenze carnali e con la lussuria, con le lascivie, quelli che si erano già un poco allontanati. Dio metterà sempre una persona del genere sulla tua strada, quando hai fatto il primo passo di fede, quando hai fatto il primo passo verso la luce, quando hai fatto il primo passo verso la verità, verso la parola di Dio, verso la conversione, quando hai fatto il primo passo verso lo Spirito Santo, aspettati che qualcuno si presenterà con discorsi molto belli, molto architettati, ma con una volontà sottile di adescarti e di portarti al di fuori di quella luce, di deviare il tuo sguardo da quella realtà meravigliosa che Dio ti ha messo davanti, magari distraendotelo con delle realtà più sensoriali, più tangibili, più vicine alle tue sensazioni, promettendo loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione. Tante persone si presenteranno quando ci siamo allontanati un poco dalla via dell'errore, quasi sorridendo, dice: ma come? Non ti va più di andare qui, di fare lì, non ti va più di prendere droga, ma come, sei diventato pazzo? Ma come, non ti va più di rubare? Come, c'è questo colpetto che possiamo fare ancora? Ma come, guarda, ho incontrato delle ragazze meravigliose, due svedesi che sono la fine del mondo, non vuoi venire più con me? Ma come, ma qua, ma là? Ma come, c'è quell'affare particolare, guarda, solamente di mettere 1 milione li facciamo diventare 30. Tanto se poi inganniamo qualche persona, che importanza ha? Persone che con discorsi architettati bene si presenteranno per cercare di sviare la tua ricerca di verità, con parole che all'esterno sembrano bellissime. Dice: ma questo mi vuole veramente bene, ho trovato uno che mi vuole bene veramente. Quante persone abbiamo trovato che ci volevano bene veramente di questo genere e ci hanno messo veramente a terra, ci hanno distrutto, e poi solamente dopo, quando eravamo caduti in trappola, ci siamo resi conto di quanto era perversa quella trappola, e magari però ce la siamo presa pure con Dio, senza capire che Lui ci voleva proteggere, ci voleva evitare questo. Ma purtroppo noi abbiamo dato sempre troppo valore all'esteriore, e quindi nell'esteriorità il diavolo, che è un angelo di luce che appare all'esterno, ha preso quasi il posto della realtà di Cristo e ci ha attirato verso delle trappole perverse, distruttive. Poi grazie a Dio Lui ci ha tirato fuori. Quando proprio siamo arrivati, Dio non ha detto: ah, figlio mio, te l'avevo detto e quindi ora resta là. No, meno male che Lui ci ama. Quindi quando ci siamo poi resi conto delle trappole e abbiamo veramente invocato il Signore, Lui ce ne ha tratto fuori. Certo, certe conseguenze le abbiamo dovuto pagare, questo è ovvio, ma Dio ci ha tirato fuori e ci ha rimesso sulla strada della luce, sulla strada dell'amore. Dicevo, quanti discorsi, quante comunicazioni volte a sedurci, a cercare di trasmetterci quest'ottica. Ancora un versetto in Romani 16. Dice proprio così, Romani 16, verso 18, dice così: vi esorto, fratelli, tenete d'occhio quelli che fomentano, cioè che alimentano le dissensioni, cioè le divisioni, quelli che parlano: ah, quello non devi farlo, ah, no, no, là non devi fare, là non andare, quel gruppo, quell'altro, questo, divisione. State attenti a queste persone, perché quei tali non servono al nostro Signore Gesù, ma al proprio ventre. Dice: ma che c'entra il ventre? Non è che mica si mangiano, ma è un'espressione per dire che servono semplicemente alle proprie motivazioni carnali, a quello semplicemente che è il loro orgoglio, e non stanno desiderando forse il benessere tuo. E con dolce e lusinghiero parlare, ancora una volta questo parlare dolce che ti lusinga, di ah, il diavolo ti dirà: guarda, non c'è una persona buona come te per il progetto che ho io. Solo che poi vedrai che non è un progetto per niente bello. Ah, ma tu sei una persona sprecata per quel gruppo, vedi, nessuno ti considera, tutti non ti considerano, io ti valorizzo veramente. Quante volte cederemo a questa specie di seduzione sottile che fa presa sulla nostra mancanza di valore, sulle nostre insicurezze, sui nostri desideri di amore, però alla fine questi saranno sfruttati più dalla seduzione di parole che sono finte, di persone che non vogliono il nostro bene, ma che con parlare dolce e lusinghiero seducono il cuore dei semplici, che poi ci sono quelli che dicono: a me non me la conta giusta nessuno. Magari arrivano pure all'estremo, che quando qualcuno dice: ti amo, dice: fermati, dice: qua, che cosa vuoi? Mi si mettono le mani al portafoglio, mi vuoi fregare il portafoglio? Cioè, qua andiamo all'esagerazione opposta, proprio è così grande la sfiducia. Cioè, ci sono persone troppo ingenue e semplici, e queste cadono tante volte nella rete di queste. Ci sono altri invece che poi neanche quando Dio veramente viene e le vuole amare, dicono, si tengono ancora barricati, dice no, non è possibile, qua c'è qualcosa di strano, cosa vuole Dio da me? È meglio che mi tengo a distanza. Hanno paura, sospetto, e questo non è neanche un atteggiamento buono. Discorsi di tutti i generi, volti a sedurci, a lusingarci e anche a schernirci. Cosa dice l'Apostolo Pietro sempre nella seconda lettera di Pietro? Sempre al capitolo 3, verso 3. Prima sta appellando al fatto che si ricordino quelle promesse, che quelle parole dette dai profeti e dal comandamento del Signore trasmessovi dagli apostoli. Sapendo questo, poi aggiunge l'Apostolo Pietro al verso 3, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori, cioè qualcuno che si diverte a prenderti in giro, coi loro scherni, i quali si condurranno secondo le loro concupiscenze, quindi vivranno secondo il loro egoismo, orgoglio, gelosia, invidia, e diranno a te, dov'è la promessa della sua venuta? Come dice, ma che cosa credi ancora? Gesù deve venire, deve tornare, ma levati, ma qua, ma la vita si vive una volta sola, è meglio che la vivi bene. Cioè cominceranno a mettere in dubbio quello che lo Spirito Santo, quello che la parola di Dio, quello che la testimonianza di Dio ha detto nella tua vita, e cominceranno a cercare di schernirti e di trasportarti proprio a dubitare dell'amore di Dio, a dubitare delle promesse di Dio, prendendoti in giro. Ma lo vedi? Ma quando sei cristiano tutto ti va male, vedi, fai come me, io bestemmio tutto il giorno e tutto mi va bene. Tanti parleranno così alla tua vita, e tante volte ci sarà come una tristezza, un'amarezza, e un tentativo proprio da parte del nemico di scombussolarti, di metterti in crisi. Ecco, dicevo, stiamo attenti a questi messaggi, perché purtroppo spesso ipervalutiamo l'apparenza delle cose e seguiamo dei miraggi, come dicevo poco fa, sviluppando un vero e proprio culto dell'immagine. Quando vediamo quei bellissimi sketch pubblicitari, arriva l'uomo tutto vestito così, la donna così, con la macchina di 200 milioni, col whisky là, il pacchetto di sigarette, l'uomo, il vero uomo usa e poi e getta. Sottili messaggi che là dove trovano una persona che sta soffrendo, non capisce, è come se esercitassero un potere, come dire io voglio essere quell'uomo, io voglio essere quella persona, e ci portano tante volte, senza capire la ricchezza che abbiamo dentro, a cercare anche noi di mostrare un'immagine, di crearci un'immagine esteriore. E tante volte cominciamo a ipervalutare, allora la moda, devo avere quello là che è tutto firmato così, così, colì, devo avere la macchina, quella, se non la macchina così, quello fa parte della mia immagine, ci creiamo proprio per la nostra insicurezza estrema una immagine esterna che vorremmo comunicare agli altri come se fosse di equilibrio, ma in realtà mostra solamente la nostra insicurezza. Perché noi possiamo realmente scoprire che anche se siamo poveri possiamo arricchire molti, ma tante volte invidiamo la ricchezza dei poveri veri, dei poveri veri. Quei poveri, diceva credo Suor Maria Teresa di Calcutta, che non sono solamente i poveri, credo che l'ho letto su un articolo di Rua questo, se non ricordo male, che non sono i poveri realmente nel senso di indigenti, ma sono quelle povere persone che hanno cercato di colmare il loro vuoto interiore solamente con tutte queste sicurezze, con questo amore esagerato per il denaro, con questo amore per avere, 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 avere sempre di più, proprio per sfuggire a questo senso estremo di insicurezza, e che non sono mai soddisfatti di avere, e che continuano, e che continuano, e che quando i granai sono grandi dicono costruirò dei granai più grandi. Ma cosa successe a quell'uomo? Stolto, gli dissero, questa sera la tua vita ti sarà richiesta, e cosa ne sarà di tutto quello che hai accumulato? Potrai forse comprare la salvezza? Potrai forse servirti, potrai portarti forse all'inferno tutte le tue ricchezze? Che ti servirà se non hai scoperto il vero tesoro e la vera ricchezza, che è quella del di dentro? Cosa servirà all'uomo se guadagna tutto il mondo, ma perde poi l'anima sua? E allora, questo è importante, fratelli. Questi messaggi ci bombarderanno. Quali messaggi stiamo, non solo udendo, ma ascoltando? Perché udendo tante volte li dobbiamo dire per forza, dicevo poco fa, siamo bombardati. Ma quali messaggi stiamo ascoltando dalla società intorno a noi? Quali messaggi ci stanno quasi attirando, ci stanno coinvolgendo? E cosa vogliamo noi, a nostra volta, comunicare? Ci vogliamo isolare? Questa è una falsa soluzione. Chiudere in noi stessi per paura di essere incompresi? Perché spesso quando cerchiamo di aprirci succede un sacco di cose, allora, o per paura di essere influenzati negativamente ci vogliamo ritirare anche noi nei nostri gruppi semplicemente? È bello vivere la vita del gruppo, ma non deve diventare una setta, non deve diventare un gruppo chiuso, non deve diventare una fuga dal mondo, ma qualche cosa per prendere un'energia da esprimere poi, a livello poi del nostro rapporto con la società, con gli altri. Non è un nascondiglio. Sì, forse i primi cristiani, quando ancora Gesù non era resuscitato, si nascondevano. Forse continuavano a nascondersi per certi versi, perché c'era una persecuzione estrema. Ma io e tu non abbiamo bisogno di nasconderci. Non viviamo in un paese dove c'è una persecuzione. Purtroppo la persecuzione è in una maniera più sottile. L'attacco non è in quella maniera, ma in una maniera, proprio per questi stimoli audiovisivi che continuamente riceviamo, molto più sottile l'attacco che ti vuole deviare da questo cammino di fede. Ci vogliamo isolare, chiudere in noi stessi? Potremmo giustificarci, e leggiamo un ultimo verso, in Seconda Corinzi. Qualcuno prende questo verso quasi per giustificare il proprio emarginarsi dalla società e vivere, dire: ma io devo fuggire il mondo, io non posso avere contatto, io non posso avere niente a che fare. In Seconda Corinzi leggiamo proprio quello che l'apostolo Paolo diceva al capitolo 7, e diceva così, capitolo 7 verso 14: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, perché quale comunione vi è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione vi è tra la luce e le tenebre? E quale armonia tra Cristo e il diavolo, qua simboleggiato da Beliar? O che vi è di comunione tra il fedele e l'infedele? E così via. E quale accordo fra il tempio di Dio e gli idoli? Quale comunione vi è? Certo, non vi è comunione. Ma cosa significa comunione? Comunione non significa contatto. Comunione, la parola reale, significa avere tutto in comune. Certo, tra te che hai fatto un'esperienza di conversione, hai una nuova vita, e una persona invece che non ha accettato l'amore di Dio, sta odiando Dio, si sta ribellando, e in questo momento è come se stesse seguendo volontariamente, perché molti sono adoratori del male, sembra che stiano prolificando sempre di più con chiese, sempre di satanisti, sempre più agguerrite e più forti, è chiaro che non c'è niente, cioè che può essere comunione, cioè tutto in comune non c'è, perché in te c'è la luce, in lui ci sono le tenebre, ma comunione significa tutto in comune, e quindi non puoi avere tutto in comune, ma puoi, anzi, devi avere un contatto in qualche modo. Perché se la luce non gliela porti tu, chi gliela porterà? Se il contatto, la possibilità di trasmettere questo messaggio, lo vedremo meglio nell'ultimo studio di comunicazione ed evangelizzazione, se questo messaggio non glielo comunichiamo noi a quelli che vivono nelle tenebre estreme, come faranno a capire che esiste una luce, che esiste una possibilità di redenzione, che esiste un Dio che ama, perdona e vuole liberare dal peccato? Come faranno a saperlo? Se noi ci ritiriamo nei nostri gusci, credo che questo non sarà molto in accordo con quello che è il massimo comandamento di Gesù: andate in tutto il mondo e annunziate, predicate il messaggio della buona novella, annunziate agli altri, non state lì, quello che io vi ho detto nell'orecchio, vi ho detto nelle tenebre, nei posti chiusi, annunziatelo sopra i tetti, annunziatelo, manifestatelo. Manifestate la buona novella. Allora, per manifestarla uno deve avere contatto, non può stare chiuso in se stesso. E allora vedremo che l'amore di Dio farà sì che tu sarai uno strumento meraviglioso, uno, non condizionato progressivamente dagli stimoli negativi che continueranno a bombardarti. E in questo Dio deve fare un processo meraviglioso, lo sta facendo in alcuni di noi. È come se ci volesse sottrarre a un'influenza e poi rimettere. Infatti, tante volte parlavo poco fa con una sorella, è come se Dio prima ci sottraesse a tutti quegli stimoli. Infatti c'è un periodo della nostra crescita spirituale in cui ci sentiamo distaccati, apatici, non riusciamo più a sentire sentimenti. Perché? Perché prima sentivamo solamente cose negative, cose distruttive, cose qua, cose là. Allora Dio è come ha detto, un momento, qua i tuoi sentimenti è meglio che in questo momento te li prendo io, perché se li usi tu, ti serviranno solamente a incamerare ancora più veleno. E allora è come se ci fosse questa specie di apparente solitudine in cui ci si ritrova, incapacità, ma poi è come se Dio ce li restituisce in una maniera nuova, rinnovati dai suoi sentimenti, dal suo carattere, e lì possiamo scoprire questo miracolo meraviglioso, che pur se siamo bombardati continuamente da messaggi assurdi, questi messaggi scivolano via. Scivolano via persone che diranno male di te e che prima appena dicevano male di te ti cominciava a venire, prima era il discorso qua, poi dice ma chi si crede di essere, poi gli farò vedere io, ma lui mi deve... Questi stessi stimoli passeranno e sì, forse ti faranno un attimo di male, però non lasceranno quel segno tremendo che prima lasciavano, e questo per il miracolo del rinnovamento, della guarigione interiore di quest'opera gloriosa che lo Spirito Santo ha cominciato, sta continuando e continuerà a fare nella tua e nella mia vita. Amen.